File 10, pagina 72. Intanto un altro ebreo si è sfracellato gettandosi dall'ultimo piano. È stato portato nella ex cappella del carcere, dove è spirato dopo alcune ore. Il comando ha proibito ai medici e agli infermieri di prestargli un qualunque soccorso. A mezzogiorno partirà per la Germania un altro convoglio di ebrei. Essendo domenica, doveva esserci distribuita la solita fetta di carne, ma di cella in cella è corsa la proposta di offrirla ai partenti. In tutto il sesto raggio la proposta è stata accolta con entusiasmo. I derelitti, che una persecuzione inumana vuole sterminati, sentiranno la nostra solidarietà e il lugubre viaggio parrà loro forse meno crudele. I detenuti ammalati ammessi al vito speciale hanno rinunciato anche al latte a favore dei bambini. Anche la metà del nostro pane è stata offerta ai partenti. La distribuzione è stata iniziata quando già le SS tedesche avevano adunato gli sventurati per l'appello. L'unanimità della manifestazione ha impedito alle canaglie hitleriane di vietarla ed esse si sono allontanate. La loro presenza non ha profamato la bellezza dell'atto compiuto. Un altro prigioniero è stato trovato impiccato all'inferriata della propria cella. Aveva già manifestato la sua decisione a un amico e l'ha attuata con stoicismo. Era ritornato dall'ultimo interrogatorio, col volto sfigurato dalle battiture e con alcune dita fratturate, ma non aveva parlato. La sua volontà era stata più forte della ferocia dei suoi aguzzini, ma sotto l'acuirsi dei tormenti la volontà anche più ferrea può vacillare, una parola può sfuggire. Non ha atteso la nuova prova. Tra lui e i suoi seviziatori ha voluto porre il silenzio definitivo della morte e nella notte, con le sue mani rotte, si è preparato il nodo scorsoio. Ha appeso uno dei capi della fune alla sbarra più alta dell'inferriata, ha constatato che i suoi piedi, per quanto accorciasse la fune, avrebbero toccato il terreno. Allora ha introdotto il capo nel nodo, ha abbandonato il corpo alla stretta mortale e ha tenuto le gambe retratte fino all'ultimo soffio di vita. Aveva 20 anni. Nella gerarchia degli eroi, quale posto occupa questo giovane, del quale ignoro il nome vero, che ha ucciso il suo corpo affinché non potesse diventare il nemico della sua anima? Le mani scellerate dei seviziatori gronderanno ancora di altro sangue, ma neppure una stilla di quel sangue cadrà in vano. In ogni cella del sesto raggio oggi si celebra lo splendore del sangue e la bellezza e la potenza del sacrificio. È l'antivigilia di Natale. Una mano ignota stamattina ha aperto col chiavino lo sportello della mia cella, vi ha introdotto un cartoccio di tabacco, poi ha richiuso. Nel pomeriggio il dottor Gambacorti Passerini di Monza, accompagnato da una guardia, è entrato nella mia cella con un grosso pacco. Sull'involucro leggo il mio nome scritto da mia moglie. La direzione tedesca del carcere ha concesso ai detenuti di ricevere il tradizionale pacco natalizio. Questo è il primo indizio del ritorno di mia moglie a Milano. Mi invade una commozione incontenibile. Vedo la mia dolce compagna in atto di adunare tutti gli oggetti che possono essermi necessari e intorno a lei vedo mio figlio Cupo e la mia piccina incuriosita e chiacchierina che partecipa come può ai preparativi. Le tre immagini care vivono e palpitano nel ricordo e nella speranza innanzi a me. Quell'inerte pacco mi congiunge disperatamente a loro, mi parla di loro con un linguaggio più vivo di un linguaggio umano. Per la prima volta, dopo il 10 dicembre, le lacrime mi rigano il volto. Il buon Passerini intuisce la profondità della mia commozione e in uno slancio fraterno mi prende tra le mani il volto e l'appoggia dolcemente alla sua spalla. Vigilia di Natale, giorno del mio compleanno, ho tentato inutilmente ogni mezzo per inviare una parola di saluto anche verbale a casa. Ho chiamato tutte le guardie che son passate davanti alla mia cella, ho pregato, ho invocato, ho promesso compensi, mi hanno posto un rifiuto. Da 3 giorni gli interrogatori delle SS e delle varie polizie fasciste si succedono ininterrottamente. Nei locali della direzione del carcere ferve il lavoro giorno e notte. I numeri vengono chiamati dal solito milite a gran voce. Poco dopo si ode lo stridore dei chiavistelli e 1, 2, 3 uomini si avviano verso gli umilianti interrogatori. I più tornano coi segni delle battiture sul volto, alcuni sorretti da altri detenuti. Prima di rientrare nella cella debbono passare per il posto di medicazione. In qualche caso di singolare importanza una SS si scomoda ad accompagnare fino alla cella a colpi di nerbo di bue un uomo che non ha parlato. Ciò che suscita in me il più profondo sdegno non è la segregazione, non sono le percosse, ma l'interrogatorio da parte di queste canaglie che si arrogano con quella formalità l'esercizio di un preteso diritto di punire. Ecco, un numero è chiamato, un uomo viene condotto in una stanza, viene introdotto alla presenza di un poliziotto, generalmente di basso rango. Il poliziotto è tedesco, accanto a lui è un interprete, quasi sempre un individuo di nazionalità italiana. Davanti al poliziotto è una sedia per l'accusato. Si comincia con le generalità. Per i tedeschi la situazione economica dell'imputato ha particolarissima importanza. Il reddito e i beni immobili vengono accuratamente annotati. È di capitale importanza registrare, anche se l'interrogato ha parenti all'estero, dove, da quanto tempo. Si passa poi alle contestazioni con una frase introduttiva rituale. Dove avete trascorso il periodo dall'8 settembre ad oggi? E il diligente poliziotto annota: chi aveva conosciuto? Avete avuto relazioni con ufficiali badogliani, con partigiani? Spesso lo sgherro non ha nelle sue carte che dei semplici indizi vaghi. Allora vuol sapere qual è il pensiero politico dell'accusato e con la tattica grossolana propria dei tedeschi insiste nel ripetere che si tratta di una semplice formalità, che il pensiero, quando non si trasforma in azione, è incensurabile, ma intanto annota accuratamente ogni frase della risposta, insinuante mite, promettendo la libertà se le risposte saranno sincere. L'interprete di frequente aggiunge qualche domanda per suo conto, con fare innocente, come se fosse animato dal desiderio di salvare lo sventurato dal pericolo dell'insincerità. Talvolta invece il rapporto alla denuncia sono circostanziati, precisi. Allora il poliziotto si fa incalzante, minaccioso, aggressivo. Deve raccogliere la confessione, deve raccogliere dei dati, dei nomi, estendere la responsabilità ad altri. L'accusato deve farsi delatore. Se non sarà reticente, se darà notizie che permettano di allungare la mano su altri, sarà rimesso in libertà. A casa lo attendono i genitori, la moglie, i figli, gli amici. Agli stessi coimputabili non sarà torto un capello, ma se non dirà ciò che la polizia già conosce, il castigo cadrà tremendo su di lui e sugli altri. Il più delle volte l'interrogato si schermisce, non sa nulla, non conosce niente e nessuno. Allora l'ira dell'aguzzino esplode, la minaccia si concreta. dalla stanza attigua entra il carnefice che agita lo scudiscio, oppure il resistente è fatto entrare nella stanza di tortura, viene denudato e fatto giacere supino sulla sedia in modo che la testa e i piedi formino le estremità di un arco. Lo scudiscio è pronto, la sua punta avvellica l'addome, il petto, il volto. Le domande vengono ripetute. Se la risposta è negativa, la sferza scende rabbiosamente sulle carni, oppure l'infelice è colpito al volto, al torace, all'addome, ai fianchi da catenelle di ferro, o è percosso alle guance col pugno armato, a seconda dell'estro dell'aguzzino. Nei casi di maggiore importanza, o quando l'esecutore voglia dare la misura del proprio potere, l'interrogato viene sottoposto alla tortura del sollevamento, mani e piedi legati posteriormente, o alla battitura degli organi genitali con sacchetti di sabbia o verghette di ferro. Se l'imputato è una donna, i supplizi preferiti sono la scottatura dei capezzoli con la brace della sigaretta o lo strappo dei peli nella regione pubblica. La ferocia degli aguzzini giunge talvolta a far sì che alla tortura assista la moglie o il marito dell'interrogato, perché l'uno o l'altra parli. I torturatori vogliono sapere, e quando non ottengono le informazioni di cui hanno bisogno, quando davanti a una fotografia l'imputato dice «non lo conosco», allora la loro innata crudeltà si esalta fino al parossismo, fino alla follia sanguinaria, e come la belva più si accanisce sulla vittima, quanto più questa le resiste. Così questi biondazzurri, carnefici, calati d'Oltralpe e i loro complici fascisti accorsi da ogni regione d'Italia si buttano sul corpo del loro prigioniero con una ferina sete di sangue. Nelle carceri di San Vittore si contano ormai a centinaia i prigionieri che hanno subito la tortura per settimane, quasi ogni giorno. Ricoverati all'ospedale, alcuni sono poi stati fatti rientrare nel carcere nottetempo, ancora con le membra spezzate, e tradotti al supplizio estremo. Negli stessi locali di tortura la notte dormono oppure banchettano le SS con prostitute e con le mogli e le figlie delle spie e dei capi della polizia fascista. Il famigerato Colombo di via Anfossi è uno dei più assidui frequentatori dei festini di San Vittore. Ora che ho potuto stabilire una corrispondenza abbastanza regolare coi miei cari, il mio cuore è immerso in una calma serena. La consegna dei brevi messaggi mi è fatta solitamente verso la mezzanotte da una guardia che introduce nella mia cella alcuni pacchetti di sigarette. Dentro a uno di essi trovo il biglietto di mia moglie e quello di mio figlio. La mia casa e il mio studio sono stati ancora perquisiti. Lerce mani hanno rovistato nei miei cassetti e tra le mie carte. Hanno frugato nell'intimità della mia casa, tra gli oggetti a cui sono legati ricordi lieti o dolorosi, tra le immagini dei miei vivi e dei miei morti. È fissata per domani la partenza di un convoglio per i campi di internamento della Germania. Le liste sono già pronte. Comincia a circolare qualche indiscrezione sui nomi dei partenti. Chi è compreso in quelle liste non ha più speranza nella liberazione e sa quale atroce destino lo attende. Si fa anche il nome di località, più probabile di ogni altra, Mauthausen. Qualcuno diffonde una strana notizia. I prigionieri ritenuti ancora suscettibili di essere rieducati sarebbero inviati a Innsbruck per frequentarvi corsi di cultura politica, poi verrebbero impiegati come lavoratori civili, mentre quelli non ritenuti suscettibili di rieducazione partirebbero per i campi di eliminazione. Sul trattamento nei campi di deportazione non si hanno notizie precise, ma corrono voci sinistre. Durante gli interrogatori, l'internamento in Germania è minacciato come il castigo più terribile, peggiore della fucilazione. Da alcuni giorni lo spionaggio è attivissimo. Falsi detenuti confidano in gran segreto di essere passibili delle maggiori sanzioni, narrando con sfoggio di particolari gli episodi della loro lotta clandestina. Si dimostrano preoccupati, avviliti, insinuano nel discorso domande apparentemente innocenti e comunque perfettamente intonate all'ambiente, chiedendo ad esempio quali sanzioni si presume che potrebbero essere applicate a questo o a quell'altro detenuto che avrebbe imputazioni simili, per incoraggiare alla narrazione di particolari a noi noti sulla loro attività. Altra volta, quando sembra loro di aver conquistato la fiducia dell'interlocutore, la domanda è indiretta: e a te fanno delle imputazioni gravi? Sei già stato interrogato? Come ti sei difeso? E le domande sono infiorate di consigli, di suggerimenti. Io li conosco, è la terza volta che capito nelle loro mani, le altre due volte l'ho passata a Lisia, perché li ho saputi giocare. Questa volta però hanno troppi elementi di accusa a mio carico, queste canaglie. Negli ultimi giorni facevo il collegamento per quelli di San Martino, sai, con quello che non ricordo il suo nome. A questo punto una finta amnesia può provocare imprudenze irreparabili. Talvolta le spie vengono introdotte in veste di accusati nelle celle, dove sono altri detenuti appena giunti, ignari del pericolo cui espongono se stessi e gli amici, accogliendo il nuovo arrivato come un compagno di lotta. La loquacità di molti detenuti è incredibile. La leggerezza, il bisogno non controllato di esternare i loro sentimenti, di confidarsi con qualcuno, talora anche la vanità di apparire come capi dell'azione clandestina, di aver lavorato con massioni di responsabilità, li induce a confidenze estremamente pericolose, aggravando la propria imputazione e compromettendo altri. Dopo due o tre giorni, col pretesto del trasferimento in altra cella, la spia scomparisce, non di rado dopo essere riuscita a ottenere la fiducia e le confidenze degli incauti. Purtroppo non bisogna guardarsi soltanto dalle spie prezzolate. Tra di noi vi sono anche delle spie occasionali, e queste sono anche più pericolose. Tra questi numerosi trafficanti di valute, tessuti e cuoio colti sul fatto, c'è certamente qualcuno che pone a prezzo la propria liberazione facendosi delatore occasionale. Non si spiegherebbe altrimenti come taluno di essi diventi così improvvisamente amico di noti confidenti dell'SS, i quali, in veste di detenuti ma con incarichi vari, circolano per il carcere e come poi, dopo un interrogatorio dal quale ritornano raggianti, essi ottengano la scarcerazione non appena esperite le formalità necessarie. Lo spionaggio, che ci insidia tutti in ogni ora e in ogni luogo del carcere, stendendo i suoi tentacoli più o meno visibili anche dentro le pareti della cella, crea un'atmosfera avvelenata dalla diffidenza e dal sospetto, ma rende più intima e fraterna l'amicizia tra i compagni che si conoscono e si stimano. Dopo circa tre mesi di segregazione al sesto raggio, improvvisamente vengo trasferito al primo, a piano terreno, vicino al cancello d'ingresso. Dallo spioncino vedo passare i nuovi arrivati, uomini di tutte le età e di tutte le condizioni sociali. I più vedono per la prima volta queste lunghe file di porte basse e strette, chiuse da grossi catenacci, e alzano tristemente lo sguardo verso le file superiori, tutte uguali, cui si accede per le scale interne. Altri tengono gli occhi fissi davanti a sé, studiando il passo su quello del milite che li accompagna. Altri infine procedono con passo deciso, con lo sguardo ardito e la fronte eretta. Vedo quelli che vanno all'interrogatorio, alcuni impassibili, altri col volto che rispecchia il timore o la speranza o la paura. Vedo quelli che tornano col volto rigato di sangue, con vaste ecchimosi, barcollando. Vedo l'andirivieni degli interpreti, degli addetti ai servizi, dei militi, dell'SS. Vedo il maresciallo Klemm, alto, magro, torvo, che va e viene col suo scudisio. Vedo agenti di polizia in borghese che hanno scolpita sul volto la loro maschera inconfondibile. Sfilano davanti alla mia cella i partenti per la Germania. Alcuni hanno il volto contratto, disfatto, ma la maggior parte porta con fierezza il peso del destino. Ormai è noto, in Germania si va a morire. De Martino mi sussurra ancora una parola e passa col suo carico di bagagli. Quel vecchio, dai capelli candidi, alto, snello, elegantemente vestito di nero, è un colonnello, già addetto alla biblioteca. Mi ha portato alcuni libri nelle ultime settimane, è tra i primi che ha il volto intrepido. Quel giovanotto che passa ora è l'avvocato Amato, al quale era stata promessa la scarcerazione. L'attendeva impazientemente ogni giorno, ora s'avvia verso l'uscita, ma non per ritornare alla sua casa, dove forse non tornerà più. Passa un giovane robusto con un pietoso carico umano, un ragazzo cui mancano entrambe le gambe. I tronconi delle cosse si appoggiano sulle spalle del portatore, che lo regge tenendogli le mani al di sopra del proprio capo. Anche quello sventurato in Germania, anche, e non sembra credibile. Passa un ragazzo, un fanciullo ancora, col suo sacco, non ha cappello. I suoi capelli bruni sono ravviati accuratamente. Povero figlio, dove vai così lindo, così pulito, che sembri appena uscito dalle mani della tua mamma? Pagina 81.